17.45 torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout e cambiamo decisamente pagina, voltiamo pagina e parliamo di Brexit con una serie di domande che faremo al nostro interlocutore che è l'economista Francesco Fricche per cosa implicherà l'uscita dell'UE dall'UE della Gran Bretagna per lavoratori migranti e la riapertura della frontiera in Irlanda. Che ripercussioni avrà? Oggi i giornali titolano sulle spacconate di Johnson, il quale dichiara altezzosamente che non intende adeguarsi in nessun modo agli standard fissati dall'Unione Europea per quello che riguarda le condizioni paritarie sul mercato del lavoro, politiche fiscali, ambiente, interventismo economico dello Stato come vorrebbe Bruxelles. Insomma, dichiara in maniera esplicita da Johnson, saremo il Superman del libero scambio. Ma la Gran Bretagna può permettersi tutto questo? Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Ma sono, queste sono le classiche sparate propagandistiche. Da un lato e dall'altro c'è una situazione, la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea il 31 gennaio, in realtà tranne che per una questione legata alle frontiere, che era quella che ha bloccato l'accordo precedente con Theresa May, cioè se magari la affrontiamo un attimo, non è cambiato nulla però, cioè le norme sono rimaste tutte le stesse e fino al 31 dicembre di quest'anno, cioè fino alla mezzanotte, fino alla fine di quest'anno, c'è tempo per negoziare un accordo sullo scambio commerciale, sulle situazioni interne, eccetera, eccetera. Di fatto è cambiato poco. La cosa che ha fatto, che ha concluso questa storia, questa travagliata storia della Brexit era legata a un problema con le frontiere, perché le frontiere della Gran Bretagna con l'Unione Europea di terra sono due, una è quella dell'Irlanda del Nord e l'altra è quella di Gibilterra. Su Gibilterra la Spagna voleva rivendicare la sovranità da tempo immemore, da qualche secolo, la Gran Bretagna e la popolazione di Gibilterra del resto non vuole saperne. C'è stata alcuni mesi fa, forse la ricorderete, una crisi con un sequestro di una petroliera italiana operato dalla Marina Britannica che partiva proprio da Gibilterra. Questo è una crisi tra l'Iran e la Gran Bretagna che comportò a sua volta il sequestro di una petroliera inglese che transitava per lo stretto di Hormuz. Questo sequestro italiano era avvenuto su mandato degli Stati Uniti che hanno chiesto alla Gran Bretagna, dopo aver ricevuto una serie di dinieghi dagli altri Stati europei appartenenti alla NATO, del sequestro della petroliera, e di fatto ha garantito alla Gran Bretagna l'intoccabilità di Gibilterra, per cui anche la Spagna si era assegnata. Sull'Irlanda del Nord c'era un problema reale, per cui la Gran Bretagna pretendeva, al di fuori dell'accordo, di rivendicare la sovranità sulle proprie frontiere. Hanno trovato un compromesso per cui di fatto è il Parlamento nordirlandese che deve eventualmente modificare lo status delle frontiere, e per una serie di ragioni al Parlamento nordirlandese questa cosa non converrà mai, anche qualora avesse una maggioranza nazionalista protestante, al di là del fatto che oggi c'è stato un riequilibrio in Irlanda dal punto di vista storico delle componenti confessionali, per cui sono più o meno 50 e 50, ma non conviene perché ovviamente dalla mancanza di frontiera con l'Unione Europea, cioè dal mantenere su quel tratto di Gran Bretagna che è presente in Irlanda la libera circolazione di persone e di merci, evidentemente acquisirà notevoli vantaggi economici, per cui non voterà mai per il ripristino delle frontiere, e così sono riusciti ad arrivare a un accordo di massima. Tutto il resto commerciale va negoziato. E come tutti i negoziati commerciali che hanno delle basi, hanno dei precedenti, hanno degli esempi, il rapporto tra l'Unione Europea e la Norvegia, tra l'Unione Europea e la Svizzera, tra l'Unione Europea e il Canada e così via, sono oggetto di negoziazione. L'Unione Europea tipicamente chiede il rispetto di alcune regole all'interno dei paesi, ma non è che entra sulla legislazione del lavoro, sul tipo di tassazione o su altro. Utilizza una serie di regole anticoncorrenziali. C'è da dire una cosa, che questo dal lato quindi della Gran Bretagna, Johnson sta facendosi propaganda politica. dal lato dell'Unione Europea c'è, ma questo c'è dall'inizio della Brexit, una chiamata al terrore, cioè la Gran Bretagna fallirà, miliardi di perdite del PIL, eccetera, eccetera, che oggi non ci sono stati, perché evidentemente se una volta uscita dall'Unione Europea la Gran Bretagna non dovesse subire crisi, ma dovesse avere comunque un percorso relativamente positivo per l'evoluzione dell'economia inglese, ci sarebbe la grande fuga dall'Unione Europea, perlomeno di molti paesi. Per cui c'è da entrambe le parti un atteggiamento da bollettini di guerra che dicono tutto meno che la verità, insomma. Poi nei fatti ci sono dei problemi e dei nodi. La Gran Bretagna, dal punto di vista della produzione manifatturiera, è un paese importatore. Da quando c'è l'euro è diventato un paese che ha costantemente un deficit nella bilancia commerciale. Quindi su questa cosa hanno dei problemi, nel senso che hanno uno bilancio commerciale gigantesco nei confronti della Germania, un po' meno nei confronti di Italia e Francia, ma comunque sono un paese che ha sistematicamente diverse decine di miliardi di deficit sul lato dell'importazione di merci, cioè importa molte più merci di quante non ne esporti. Oltretutto una delle componenti dell'esportazione è il petrolio del Mare del Nord, il Brent, l'altra sono le macchine e prodotti sanitari di quello che esporta sostanzialmente la Gran Bretagna. Il petrolio del Mare del Nord determina anche da parte della Scozia delle pulsioni di uscita dall'Unione, da Regno Unito, come si chiamava, per cui c'è anche quello come aspetto interno da tenere presente, perché se ricordate più o meno l'andamento del referendum denota anche le aree britanniche che hanno da guadagnare e da perdere. L'Irlanda del Nord e la Scozia hanno votato contro la Brexit, così come ha votato Londra, che a Londra c'è un altro problema, perché oltre al traffico delle merci c'è anche il problema della piazza finanziaria. Londra era la più grande piazza finanziaria al mondo, più di Wall Street, più di Hong Kong, Shanghai, Singapore e le altre piazze, gli altri mercati. Da quando c'è stata la Brexit è passata al secondo posto, perché al primo posto c'è arrivata Wall Street, cioè gli Stati Uniti, e progressivamente c'è stato un abbandono di una serie di società, dalla City si sono spostati in Europa, perché comunque sia il fatto di essere al di fuori dell'Unione Europea non gli consente di operare liberamente sui mercati dell'Unione Europea, a meno di non nominare propri rappresentanti fiscali, propri filiali all'interno dell'Unione Europea. A quel punto c'è un problema di costi, per cui alcuni si spostano verso Francoforte, Parigi, in minima parte anche Milano. Per cui c'è questo tipo di distribuzione. A oggi non è dato sapere se effettivamente ci sarà una fuga di massa o no, nel senso che su queste cose contano due aspetti sostanzialmente. Uno è l'effetto rete: se ci sono tutte le istituzioni finanziarie su una piazza è chiaro che rimangono tutti lì, e l'altro è i costi di trasferimento. Ma se dovesse, su una situazione di no deal, cioè di mancanza di accordo, verificarsi che per loro diventa estremamente oneroso per un problema di costi di transazione eccetera operare da Londra, si trasferirebbero tutti e ci sarebbe un effetto a catena. Teniamo presente che, così come è deficitaria sul lato del commercio delle merci la Gran Bretagna, è invece in attivo sul movimento dei capitali proprio per la presenza di Londra. Paradossalmente sul lato merci una delle voci maggiori di import-export della Gran Bretagna è l'oro. La Gran Bretagna non produce oro e non ha neanche laboratori orafi, però è una delle piazze dove si tratta l'oro a livello internazionale. Il 20% delle riserve d'oro della Banca d'Italia sono situate a Londra, proprio perché lì, spostando i carrelli all'interno di bunker sorvegliatissimi, la Banca d'Italia compra e vende oro con altri paesi e con privati. E così fanno molte altre nazioni, società, eccetera. Ecco, tutto questa attività che è gigantesca, il PIL della City di Londra vale un 3-4% del complessivo del PIL inglese, con una serie di riflessi, insomma anche il PIL indiretto, e su una cosa così gli determina una serie di problemi se non ci dovesse essere un accordo, tant'è che delle questioni finanziarie Johnson non ne parla per nulla, perché sa che su una cosa del genere è determinante per quello che sarà l'effettiva evoluzione dell'effettivo costo dell'uscita della Brexit, perché è quello il nodo centrale. Immaginate soltanto che le persone che lavorano alla City sono tra le persone meglio pagate in Europa, hanno tutti i redditi superiori ai 350.000 euro l'anno. Nella City gli appartamenti costano 20.000 euro al metro quadrato, sono cifre folli, dove se le persone si dovessero trasferire a Francoforte, verosimilmente, che sta diventando il cuore finanziario d'Europa, oltre a portare al costo degli appartamenti di Francoforte, determinerebbero un crollo anche dal punto di vista del mercato edilizio in Gran Bretagna, oltre che di tasse che si pagano per questi stipendi, di consumi di lusso, eccetera, eccetera. Cioè calcoliamo anche l'impatto di questo tipo, riflesso non soltanto sul problema della piazza finanziaria, dove si trattano azioni, future o opzioni, sui future. Londra è l'altro mercato principale, più ci sono i derivati, quelli che si trattano e su cui il mercato dei future mondiale vale 11 volte il prodotto interno lordo del mondo, cioè tutto quello che viene prodotto in un anno nel mondo, prodotto, servizi, beni, cioè in un anno nel mondo è l'undicesima parte di quello che viene commerciato sul mercato dei future. Il mercato dei future più importante in Europa è quello di Londra, tanto per dare un'idea di numeri, così uno capisce. Tutta la produzione stimata del greggio del Mare del Nord, che si chiama Brent, che è quello commercializzato sulla piazza di Londra, vale un decimo di future trattati sul Brent sulla stessa piazza. Ecco, questo tipo di effetto, qualora si dovesse spostare fuori dalla Gran Bretagna, determinerebbe una crisi immane in termini economici per la Gran Bretagna, per cui quello poi è il nodo vero, e su questo sostanzialmente è la partita che si gioca. Insomma, per cui potranno dire no, le regole è così, però la partita vera, i soldi stanno sul problema della piazza finanziaria, e lì non conta soltanto la negoziazione tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, ma conta in generale anche cosa ne pensano quelli che si chiamano stakeholder, cioè le grosse compagnie finanziarie hanno una forte voce in capitolo sull'argomento, perché possono decidere di rimanere comunque a Londra appoggiando la Brexit, e a quel punto costringono l'Unione Europea, perché ha necessità comunque di avere accesso a una piazza finanziaria che rimarrebbe comunque importante, oppure decidono di andarsene da Londra, e a quel punto puoi negoziare quello che ti pare, ma quelli si spostano a Francoforte e la Gran Bretagna precipita in termini di crescita economica, in termini di PIL, in termini di altre cose, ne subisce un duro colpo. Insomma, sostanzialmente i parametri dal punto di vista economico sono questi.
Beh, mi sembra che abbiamo messo un po' di elementi interessanti a disposizione di chi ci ascolta, ma per quello che riguarda non i movimenti di capitale, ma i movimenti dei lavoratori, parlo dei lavoratori migranti, parlo dei lavoratori che provenivano dall'Unione Europea e che oggi diventano, come dire, stranieri come tutti gli altri, ma anche dei lavoratori inglesi, le cui condizioni potrebbero cambiare. Ecco, puoi dirci qualcosa su questo argomento?
Sì, nel senso che innanzitutto storicamente la Gran Bretagna ha due flussi migratori. Uno è quello che proviene dall'Europa, ma c'è anche un flusso importante che viene dai paesi ex colonia, quelli del Commonwealth, dove molte persone si trasferiscono in Gran Bretagna perché hanno una serie di vantaggi in più, non ultimo la conoscenza della lingua, ma anche il fatto che verosimilmente, essendo stratificata da secoli la presenza inglese proprio attraverso le colonie, hanno parenti o conoscenti che risiedono lì. Su una situazione del genere, dato anche l'approccio abbastanza xenofobo e razzista di una componente anche del Partito Conservatore, quelli Johnson fa parte di una componente estremamente retriva del Partito Conservatore, e probabilmente ci sarà un peggioramento delle condizioni lavorative dei lavoratori immigrati, soprattutto quelli dell'Unione Europea, che a oggi avevano gli stessi diritti di un qualsiasi cittadino inglese, si trovano a dover chiedere il permesso di soggiorno o altro. Teniamo presente che rispetto a alcune categorie già stanno ventilando le ipotesi di accettare soltanto lavoratori qualificati, come il modello australiano sostanzialmente, accettano solo lavoratori qualificati in settori che gli servono e gli offrono stipendi più bassi di quelli che vengono offerti ai lavoratori interni. Questo però che cosa comporta? Comporta una concorrenza a ribasso del costo del lavoro, per cui poi peggiorano le condizioni di lavoro anche dei lavoratori inglesi, perché è chiaro che se io infermiere, c'è una carenza storica di infermieri in Gran Bretagna, oggi riesco a spuntare dei salari relativamente elevati, nell'ordine dei 50.000 euro l'anno, nel momento in cui quello che stanno proponendo adesso riguarda proprio questo settore specifico, da un massimo 25.000 euro l'anno all'infermiere straniero che mi viene, io infermiere inglese non troverò mai più un lavoro se costi il doppio di uno preparato tanto quanto me, che viene a lavorare per la metà del prezzo. Lì c'è un peggioramento, oltre che delle condizioni del lavoratore immigrato che si trova privato di diritti e con uno stipendio ridotto rispetto al lavoratore autoctono, anche del lavoratore autoctono, perché a quel punto non trova lavoro, deve accettare condizioni peggiorative di lavoro. Ecco, il percorso è di questo tipo, verosimilmente, oltre che, così come riscontriamo in Italia sul problema dell'immigrazione, una componente razzista, xenofoba, ma di becero razzismo come quella che esprime Salvini, che non tiene per nulla conto delle situazioni reali di vita, di lavoro e anche di migrazione, ma che si limita a sparare a zero su qualsiasi sia l'immigrato. L'altro ieri era l'immigrato che arrivava dall'Africa con i barconi, oggi sono i cinesi che vengono a fare i turisti in Italia, non c'è nessun tipo di differenza, però l'importante è dare lo slogan, dare qualcuno da odiare. Ecco, il rischio, al di là del rischio sociale detto, cioè del peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro di migranti e residenti e inglesi residenti, perché ripeto, quando si abbassano i salari si abbassano per tutti, si potranno abbassare prima per i migranti e per gli inglesi, ma poi dopo qui in ogni caso si abbassano, c'è anche il rischio di cercare di scaricare questo tipo di tensioni attraverso il razzismo, e quella diventa una situazione ancora peggiore, e quello è uno dei rischi non economici ma politici e sociali della Brexit.
Chiarissimo. Chiarissimo. Io ti ringrazio molto e alla prossima, grazie.
Alla prossima, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.